Una chiave di lettura.
Martedì 3 aprile 2007, ben ritrovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Fabio Colagrande al microfono per questa chiave di lettura. A conclusione del suo mandato come segretario di Stato dei Papi Giovanni Paolo II prima e Benedetto XVI poi, il cardinale Angelo Sodano ha voluto raccogliere 12 significativi interventi pronunciati nella sua attività pastorale e diplomatica in un libro, Il lievito del Vangelo, la presenza della Santa Sede nella vita dei popoli, edito dalla libreria editrice Vaticana. Un volume che raccoglie numerosi dati sulla vita e la storia della Chiesa e della Santa Sede, intesa come suo organo centrale, e offre anche una serie di suggerimenti circa la loro missione nel mondo contemporaneo. Cenni e ricordi personali si intrecciano con tematiche teologiche e pastorali. Spunti di spiritualità ecclesiale si accompagnano al richiamo costante del ruolo della Chiesa nell'attuale panorama internazionale. Un ruolo religioso di fermento. Il Cardinal Sodano è stato nominato segretario di Stato da Giovanni Paolo II il 1 dicembre del 1990 ed è stato a lungo il primo collaboratore di Papa Wojtyła. In questa intervista che ascoltiamo, curata da padre Vito Magno, prende spunto dal suo recente libro anche per riproporre alcuni dei suoi ricordi personali dei 15 anni trascorsi accanto a Giovanni Paolo II.
Cardinale Sodano, nel lasciare 6 mesi fa l'incarico di segretario di Stato, lei ha regalato ai collaboratori un suo libro intitolato Il lievito del Vangelo, sottotitolato La presenza della Santa Sede nella vita dei popoli. Ha voluto consegnare un messaggio con questo libro, con questo titolo?
Volevo semplicemente spiegare il motivo della presenza della Santa Sede nella vita dei popoli. E ho quindi pensato di ricorrere alla parabola evangelica che mi è sempre piaciuta, e cioè quella parabola con cui Gesù paragona il suo regno, cioè la Chiesa, ad un lievito all'interno della realtà umana. Un lievito che dal di dentro arricchisce e nobilita la vita dei popoli. E nella donna del Vangelo che impastava il pane, mi è sembrato di vedere l'immagine della Chiesa che cerca di mettere nel mondo il messaggio di Cristo. Certo, poi la Chiesa svolge quest'opera attraverso le sue istituzioni e i suoi uomini, ma ha questo impegno che da Cristo porta avanti da 2000 anni.
Il libro riporta 12 discorsi da lei tenuti in circostanze e in ambienti tra i più rappresentativi del mondo, dall'ONU ai vertici di capi di Stato a Rio de Janeiro, a Copenaghen, a Istanbul, alla FAO. Ecco, prima di tenerli questi discorsi, ne parlava con Giovanni Paolo II?
Sì, lei parla giustamente di 12 miei interventi in campo internazionale come segretario di Stato. In realtà è l'editrice e la libreria Vaticana che ha scelto qualche messaggio più significativo. Molti erano altri messaggi quando ho dovuto partecipare alle riunioni internazionali, alle assemblee generali dell'ONU e ai numerosi anche organismi internazionali e anche gli organismi europei. Sempre ho cercato di portare ovviamente il pensiero ufficiale del Santo Padre, consultandomi anche con lui prima su queste grandi direttive, e così ho fatto per 15 anni col Papa Giovanni Paolo II e per un anno con il Papa attuale, il nostro Benedetto XVI.
A me è parso, Cardinale Sodano, che il libro Il lievito del Vangelo smentisca anche il pregiudizio di incompatibilità tra diplomazia ecclesiastica e azione pastorale. Si può dunque essere diplomatici e sacerdoti?
Sì, in realtà è una domanda che molti sempre fanno, ma noi sempre consideriamo che è lo stesso servizio alla comunità cristiana e poi anche alla comunità umana. Certo, i campi di lavoro sono diversi, del resto anche per ogni sacerdote in una diocesi ci sono attività diverse. C'è chi è parroco, c'è chi è insegnante di religione in un liceo, c'è chi dirige un santuario, c'è chi guida gruppi di giovani e di scout, c'è chi cura la vita religiosa delle suore di clausura, ma il fine è sempre lo stesso. Ma per me è sempre tipico l'esempio del Papa Giovanni XXIII, che fu un grande Papa, ma prima fu un grande nunzio, prima in Bulgaria, poi in Turchia e Grecia ed infine in Francia, eppure è sempre stato lo stesso uomo di Chiesa.
Cardinale Sodano per 53 volte ha accompagnato Giovanni Paolo II nei suoi viaggi. Quali di essi sono rimasti più impressi nella sua memoria?
Per l'aspetto della religiosità popolare metterei al primo posto i viaggi a Fatima in Portogallo, quelli in Polonia. Per l'aspetto della grandiosità, la giornata mondiale della gioventù a Manila nelle Filippine nel 95, 5 milioni di giovani, una cosa impressionante. Dall'aspetto politico metterei il viaggio a Sarajevo nel 97, subito dopo il tragico conflitto dei Balcani, e quello a Cuba nel 98.
Un momento storico del pontificato di Giovanni Paolo II è stato il grande giubileo del 2000. Una delle giornate più discusse fu quella del perdono. Come giudica le polemiche sui troppi mea culpa?
Sì, perché non si vedeva che vi fossero dei relativi mea culpa da parte di chi tanto aveva fatto soffrire i cattolici. Ora però quelle polemiche stanno morendo perché si è visto meglio in tutta la sua importanza quei gesti profetici del Papa Giovanni Paolo II. In realtà la Chiesa deve sempre dare buon esempio anche nel campo della riconciliazione, anche quando non si riceve reciprocità.
Altra giornata storica, l'11 settembre del 2001. Giovanni Paolo II, come prese la notizia dell'attentato alle Torri Gemelle di New York?
Quella sera avvisai io il Papa che era a Castel Gandolfo, lo pregai di aprire il televisore e di vedere quelle notizie agghiaccianti che giungevano da New York. Fu molto scosso, fu un momento di grande preghiera e obbligò poi tutti noi a iniziare una campagna di preghiera per la riconciliazione internazionale.
A proposito di preghiera, ha un particolare inedito da svelare?
Beh, è noto come un grande uomo di preghiera. Eravamo a Tours in Francia nel settembre del 96 e dopo la cena, tutti molto stanchi, ci eravamo ritirati nelle nostre camere. Ad un certo punto, io ero vicino alla cappella, notai dalla mia finestra che erano ancora illuminate le vetrate di questa chiesa e pensai di andare a vedere cosa succedesse. E vi trovai solo il Papa che faceva la Via Crucis e poi il segretario mi confermò che ovunque si trovasse il Papa, anche nei viaggi, anche se stanco nell'ultima parte della giornata, mai al venerdì tralasciava il pio esercizio della Via Crucis che aveva iniziato da giovane.
A distanza di 3 anni dalla guerra del Golfo, più passa il tempo, più si capisce che Giovanni Paolo II aveva ragione nel chiedere, nell'urlare che questa guerra non cominciasse mai. Lei è stato testimone del dolore con cui il pontefice ha seguito l'evolversi degli eventi.
Certo, il Papa ne soffrì perché era convinto in questi casi specifici, le due guerre del Golfo, che la guerra non potesse risolvere i problemi esistenti in quell'area. Vorrei però dire che questo principio ispiratore è sempre guidato la politica della Santa Sede nei conflitti mondiali del secolo scorso. Pensiamo a Benedetto XV che definisse la prima guerra mondiale un'inutile strage, suscitando anche un po' le ire dei governanti italiani. Pensiamo a Pio XII nella tragedia della Seconda Guerra Mondiale e a Paolo VI nella guerra in Vietnam e in Medio Oriente. Ovviamente questo magistero del Papa non va equiparato al pacifismo assoluto di alcuni movimenti contemporanei, cioè i papi rivendicano il primato dei mezzi pacifici nella soluzione dei conflitti. È ormai del resto una dottrina consolidata, come espresso ufficialmente anche il Concilio Vaticano II nella Gaudium Spes. La Chiesa deve fomentare i metodi pacifici e deve lavorare per evitare le guerre.
Giovanni Paolo II lo ha fatto in tutti i modi e ha trasfuso questo spirito soprattutto alle nuove generazioni. C'era un feeling con i giovani, con i movimenti.
Sì, il Papa vedeva nei movimenti una forma nuova di apostolato, di aggregazione. È noto la sua grande vicinanza all'indimenticabile Monsignor Luigi Giussani qui in Italia. È noto come il Papa stimi altri movimenti qui a Roma, la comunità di Sant'Egidio, qui in Italia internazionalmente il grande movimento dei focolarini iniziati dall'intuito apostolico della grande nostra Chiara Lubiche. È noto come il Papa anche dalla Germania stimasse e stimi il movimento di Schoenstatt che ha prosperato nel mondo intero. Non vorrei dimenticare tanti altri movimenti in Spagna e in America Latina. E questo dice l'eterna giovinezza della Chiesa che, come dice il Vangelo, sa trarre dal suo tesoro cose vecchie e cose nuove.
Ed è stato ripagato dai movimenti e dai giovani che nei giorni ultimi della sua vita riempivano Piazza San Pietro. Quando è stato, Cardinale Sodano, l'ultima volta che lei ha potuto parlare con Giovanni Paolo II?
Beh, la sera della sua santa morte, ormai i medici non davano più speranze di vita, gli strinsi la mano, chiesi la sua benedizione e, volgendo il suo sguardo fisso verso di me, disse con un lieve sorriso ciò che non poteva dire di più, ma per me quel sorriso fu il migliore discorso, ne conserverò sempre grata memoria.
I ricordi del Cardinale Angelo Sodano, decano del Collegio Cardinalizio, segretario di Stato emerito, in questa intervista curata da Padre Vito Magno qui sulla Radio Vaticana in diretta. È tutto per la nostra chiave di lettura di oggi. Da Fabio Colagrande, ancora buon ascolto.